Andiamo a cominciare questa mattinata come di consueto con la lettura dei giornali, però questa mattina cominciamo con la lettura delle pagine web dei giornali, con le ultime ore, perché c'è una notizia che è venuta questa notte e che ovviamente i quotidiani non riportano sulle loro prime pagine, ovvero sia un attacco aereo israeliano all'Iran. Quindi la rappresaglia israeliana alla rappresaglia iraniana della rappresaglia precedente è avvenuta questa notte, e modalità e tempi dell'azione sembrano essere molto simili però a quelli dell'ultimo lancio di droni e missili iraniani sul territorio israeliano, perché diciamo tutte le agenzie ci parlano di una serie di droni, non moltissimi sembra, che si sono diretti verso la base di Isfahan, parrebbe che ci siano grandissimi danni. L'operazione è stata definita limitata dallo stesso governo israeliano, proprio per evitare un'escalation. Insomma, sembrerebbe essere quasi un trasferello di quello che era stato il lancio di missili di pochi giorni fa. Diciamo, la cosa poi più curiosa dal punto di vista diplomatico è che, così come aveva fatto l'Iran, anche in questo caso, prima di procedere a questo attacco limitato, anche le forze armate israeliane, evidentemente il governo israeliano, ha avvertito il governo statunitense. Lo stesso avevano fatto gli iraniani qualche giorno fa. Insomma, era stata data debita e ampiamente preventiva comunicazione a Washington. Questo, diciamo, anche poi per capire un po' in generale quando si parla della posizione degli Stati Uniti nello scacchiere globale, che non sarebbe più centrale come un tempo. Sì, forse sarà un po' meno centrale di un tempo, ma insomma continua a rimanere decisamente centrale, se anche in una situazione come questa tutti i contendenti, anche quelli più che dovrebbero essere teoricamente più avversi a Washington, come il governo degli Ayatollah, ci tengono moltissimo a avvertire preventivamente gli americani di quello che faranno, non di quello che hanno fatto, di quello che faranno. Comunque, queste sono le ultime ore. Non sembra che ci siano particolari problemi a questo punto. Vedremo un po' nel corso della giornata se poi emergeranno altri dati, ma insomma non sembrerebbe. Detto ciò, possiamo andare a dare un'occhiata invece ai giornali di carta e a quelli che sono temi, toni e titoli principali delle testate italiane. Sono diversi perché si spazia dalla politica interna, come fa per esempio Repubblica, alla politica europea, come preferisce il Corriere, ma anche Avvenire. C'è il Manifesto, che dà molto spazio all'annuncio da parte di Alleanza Verdi e Sinistra della candidatura alle prossime elezioni europee di Ilaria Salis. Ovviamente si sprecano i paragoni con altre situazioni simili, non vicende simili, ma situazioni simili, sì, avvenute in passati ormai abbastanza remoti. E poi qua e là, insomma, come al solito cercheremo di dare un'occhiata sia alle questioni dagli esteri, che oggi sono un po' in secondo piano, sia alle vicende relative alla giustizia. Vediamo un po' anzitutto i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre sull'Europa, l'Europa tra accordi e tensioni, dal G7 passi avanti sulla contraerea a Kiev e le sanzioni e scontro sul mercato unico. Spero che a giugno l'Unione sarà diversa, dichiara la Meloni, che in questa fase, nella fase della campagna elettorale, insomma, va un po' a ritrovare i vecchi slogan sovranisti, almeno quelli più cari alla pancia molle del suo partito. Probabilmente, insomma, anche lei ci crede ormai fino a un certo punto. Draghi e i vertici le chiedono, per ora è pura filosofia, e va segnalato, insomma, questa espressione per ora. Poi abbiamo, un'intervista a Enrico Letta sulla transizione verde, un'intervista a Maria Franca Fissolo Ferrero, moglie del re della Nutella, che racconta la sua vita con l'imprenditore. Poi abbiamo il caso Salis, di cui si parla sul Corriere, ma scusate, altrove se ne dà molto più spazio. La Salis candidata con il sì del padre, questo ci tiene a sottolinearlo il Corriere, da Verdi e Sinistra, è detenuta in Ungheria, ricorda il Corriere della Sera, perché si fosse perso le puntate precedenti. Poi il Parlamento, aborto, bocciata la mozione del PD, il governo al TAR sul fine vita, la Lega intanto si smarca astenendosi su questa mozione del PD, anche perché poi sapeva che sarebbe stata comunque bocciata. E poi un interessante approfondimento di Federico Fubini sui segnali economici degli USA, il petrolio e i prezzi. Nota Fubini che sì, va bene la campagna elettorale, va bene le tensioni geopolitiche che ci sono evidentemente, ma segnali macroeconomici che arrivano dagli Stati Uniti ormai da tempo sono decisamente positivi. Così il Corriere della Sera. La Repubblica apre invece su questa mozione presentata dal PD in Parlamento, su cui la Lega si è smarcata astenendosi e non votando contro. Insomma, sono un po', guerriglie interne a cui Repubblica però dà grande spazio. Sull'aborto, destra divisa, la maggioranza respinge ma perde i pezzi sull'ordine del giorno presentato dal PD contro i pro-life nei consultori. Si astengono 15 dei 37 deputati leghisti presenti, compreso il capogruppo Molinari. La Premier: non voglio cambiare la 194. Fine vita, il governo contro l'Emilia Romagna, la Schlein: serve la legge. Poi Francesco Bei ci parla della battaglia della biopolitica, che in realtà a livello europeo, sta sia il dibattito sia l'applicazione di norme cogenti è un livello ben superiore rispetto a quello che ci offre il panorama politico italiano, da destra a sinistra, va detto. Su questo non è che purtroppo se ne può fare una colpa soltanto a chi ci governa. Poi abbiamo anche qui la Salis che si candida con i rossoverdi di Alleanza Verdi e Sinistra, e le università con la conferenza dei rettori, credo, che dice no al boicottaggio di Israele ma non servono misure di polizia. Dall'Università di Milano, la prima rettrice dell'Università Statale, la prima donna in 100 anni, Marina Brambilla. E poi la foto che ha vinto il World Press Photo 2024, una specie di Oscar della fotografia internazionale, e ritrae una donna di Gaza che stringe il corpo della nipote morta. Quella madre dolorosa è la forza di uno scatto, scrive Marco Belpoliti. Così Repubblica. Il Manifesto, dicevamo, è il giornale che dedica più spazio alla questione Salis, uscita d'emergenza. C'è una foto di Ilaria Salis in aula a Budapest, detenuta in condizioni pesantissime in Ungheria da un anno e due mesi. Ilaria Salis sarà candidata alle europee per Verdi e Sinistra. Se eletta dovrà essere scarcerata di fronte all'immobilismo del governo Meloni, altro modo per tirarla fuori dalle celle di Orban. Al momento non c'è. Il problema grosso, lo vedremo poi magari leggendo anche gli articoli di approfondimento all'interno, è che in un caso del genere, se non si viene eletti, se non si prende una valanga di voti, la situazione insomma peggiora ulteriormente. La speranza è che queste operazioni si facciano sapendo che c'è la possibilità concreta e reale di un'elezione, altrimenti va proprio male, però insomma, cerchiamo di essere ottimisti e positivi. In taglio alto la conferenza dei rettori contro i manganelli, per le proteste non servono norme speciali, hanno anche detto che bastano le norme normali, ecco, non è che si siano lanciati in chissà quali slanci. Sapienza occupa da 32 denunciati, mentre nei campus USA vietato protestare, teorema antisemita in cattedra, scrive Luca Celada. Sempre su queste questioni l'intervento di Gaetano Azzariti su Piazze e Costituzione: e manifestare è un diritto, caricare no. Le brevi. La Basilicata, dove si vota proprio fra poco, la Schlein con Marrese, difendiamo la sanità. Poi il fine vita, Emilia Romagna, ricorso al TAR, il governo contro Bonaccini. E poi direi che basta anche per quanto riguarda la prima pagina del Manifesto. Avvenire, qui si ritorna un titolo sull'Europa, divisi alla meta, concluso il Consiglio europeo, intanto NATO e G7 accelerano per la consegna dei Patriot a Kiev, i 27 apprezzano il progetto per il futuro dell'Europa, ma poi litigano sulle ricette del debito comune e del mercato dei capitali. La Meloni su Draghi, per ora, è pura filosofia. Poi c'è questa questa misura che in Francia è stata definita del cosiddetto salario dignitoso. Se ne parla in prima su Avvenire, ma anche con molta attenzione all'interno. La Michelin, la multinazionale francese degli pneumatici e anche di molto altro, si impegna a un cosiddetto salario dignitoso in tutto il mondo. Poi abbiamo anche qui la foto che ha vinto il World Press Photo, Israele USA, possibile scambio fra raid a Rafah e colpi all'Iran. Nella notte il voto all'ONU sulla Palestina, reportage da Betlemme, prigioniera di fatto. E la Salis anche qui, la sua candidatura, e una notizia che non troviamo altrove, o meglio una questione che non troviamo altrove, sul fumo, divieti locali, la legge è ferma al 2005. La svolta di Londra, scrive Avvenire, che immagina una generazione di non fumatori e porta in Parlamento la legge più restrittiva della storia sul tabacco, vietando a vita la vendita di sigarette agli adolescenti, interpella il nostro paese. Che dai tempi di Sirchia non traccia linee nazionali di intervento sul tema, tantomeno di prevenzione. Troppe le interferenze con l'industria del tabacco, troppo pochi circoscritti gli interventi per arginare un fenomeno che tra i ragazzi ha cambiato pelle. Ma vietare è la via, si chiede Avvenire. Ce lo chiediamo anche noi, diciamo, questa revanche del proibizionismo. Pur se certamente, come sempre, fanno tutti i proibizionismi da questo punto di vista, con motivazioni con cui si potrebbe anche concordare, ma insomma non è mai molto di buono. Il Messaggero, che curiosamente, visto che di solito succede il contrario, è l'unico quotidiano che apre sugli esteri, oltre ovviamente che sul trionfo ieri della Roma all'Olimpico. Offensiva finale contro Hamas, Israele rinvia l'attacco in Iran e punta a Rafah, non sembrerebbe, visto che stamattina è successo esattamente il contrario, anche se come detto è stato un attacco pro forma, quasi un po' un riflesso uguale e contrario di quello dell'altro giorno. Ci sono i capi dei terroristi e gli ostaggi a Rafah. L'Europa chiede aiuti militari per Kiev, l'Italia frena, i nostri missili devono proteggere il G7. E poi di altro che abbiamo, a parte il calcio, l'IMU non si paga sulle case occupate, il nodo dei rimborsi, la sentenza della Consulta effetti retroattivi fino a 4 anni, ma deve esserci stata una denuncia. Diciamo, per chi non avesse seguito, la Consulta ha detto che se un proprietario di casa ha la casa occupata in maniera indebita non deve pagare l'IMU, cosa che invece succedeva fino a questa sentenza. E poi mi pare non molto altro, c'è Luca Ricolfi che ci parla dei danni dei telefonini, di cui però si sa da almeno 10 o 15 anni, nota giustamente, perché insomma fino adesso si è cercato di mettere un po' da parte. Allora, che cos'altro abbiamo sulle altre prime pagine? In realtà non ci sono grosse novità. Ovviamente i giornali di destra sono pesantissimi sulla candidatura Salis, forse anche in maniera eccessiva rispetto a quello che questa candidatura può portare, ma la cosa, diciamo, titilla sicuramente le loro fantasie. E che cos'altro? Chiudiamo con le questioni relative alla giustizia, una occhiata rapida sicuramente al dubbio, se riusciamo a trovarlo, eccolo qua. I garanti, fermate la strage di detenuti, ma in carcere si muore ancora. Nel giorno dei sit-in arriva la notizia dell'ennesimo suicidio in cella. Poi abbiamo i milioni a Tunisi per arginare Salvini, la Premier si gioca il consenso sull'immigrazione clandestina. Quindi, in taglio alto, la Juventa, nessuna prova che fosse un taxi del mare, copyright, lo ricordiamo, di Beppe Grillo e dei suoi adepti. E ancora, dagli esteri, Iran e Siria, la tensione con Israele, così la crisi può favorire le rivolte civili in Iran, scrive Gennaro Grimolizzi. Dalla Siria, il rapporto di Amnesty International, torture, omicidi e diritti calpestati. Benvenuti in Siria, Siria che però non diciamo anche che questo non solletica le solidarietà e le attenzioni di molti, chissà com'è. Comunque, detto ciò, sono le 9:08, minuti primi, con la prima pagina del Dubbio abbiamo concluso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Albert! Woo! Bobby! Woo! For God's sake, burn it down!
Rats. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit.
Allora, le 9:15, minuti primi in punto, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, anche se oggi il quotidiano milanese non è che ci offra proprio granché. Si apre con il vertice del G7 emergenza Patriot a Kiev, armi e prestiti dai fondi russi, drammatico appello di Kuleba, l'ipotesi di usare gli interessi sugli asset di Mosca a garanzia di soldi all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea si divide sul mercato unico dei capitali, arriva il sì dei grandi, cioè dei paesi più importanti, Italia, Francia, Germania e Spagna, mentre ovviamente i paesi che offrono vantaggi fiscali, ma anche quelli del nord, fanno muro contro. Poi che cos'altro c'è da segnalare? Sicuramente la pagina sulla candidatura di Ilaria Salis, la Salis candidata con Verdi Sinistra, politicizzare non aiuta, sottolinea la Premier, non è una fuga ma è tutela dei diritti, dichiara il padre, mentre Salvini, dente disperatamente di ficcarcisi dentro, e dichiara di volere un confronto fra lei e Vannacci, così, per aumentare l'audience. Giovanni Bianconi invece analizza quelle che sono le regole europee per la scarcerazione qualora l'insegnante venisse eletta. C'è l'incognita dei giudici ungheresi. Il caso recente, racconta Bianconi, dell'immunità riconosciuta a un deputato detenuto in Polonia. In Italia ci sono i precedenti delle candidature e delle elezioni di Enzo Tortora e di Toni Negri, però in un contesto non solo storico e politico ma anche normativo, che era decisamente differente rispetto a quello attuale. Per il Corriere possiamo concludere con questa notizia terribile che arriva dal Brasile, dove dei pescatori del Pará, nella parte settentrionale del paese, hanno scoperto una barca piena di cadaveri e si è capita abbastanza rapidamente che erano delle persone che erano salpate dalle coste nordafricane dell'Atlantico, evidentemente dirette verso le Canarie, ma che poi diciamo le Canarie non ci sono mai arrivate e sono stati spinti alla deriva per 2000 miglia nautiche fino alla costa del Brasile, ovviamente tutti morti di fame e di sete. Così la lettura del Corriere. La Repubblica invece apre su questo ordine del giorno del PD che è stato bocciato in Parlamento, ma con la l'astensione da parte leghista. L'aborto spacca la maggioranza, scrive una Repubblica diciamo particolarmente ottimista, a mio modo di vedere. Un pezzo di Lega si astiene. Alla Camera viene bocciato l'ordine del giorno del PD con cui si chiedeva che l'emendamento di Fratelli d'Italia sui pro-life nei consultori non compromettesse la piena attuazione della 194, ma 15 leghisti su 37 hanno preso le distanze dal resto del centrodestra, quindi neanche tutti. E poi Maria Novella De Luca ci parla dell'ambigua battaglia della destra meloniana per aprire i consultori agli ultracattolici. La rete delle strutture di base è ormai ridotta al lumicino, ne sono rimaste 1800 in tutta Italia, una ogni 32.000 abitanti, il 60% in meno rispetto al necessario. E poi i dati sulle interruzioni volontarie di gravidanza: dall'entrata in vigore della 194 ad oggi si è passato dal picco di 234.000 e passa del 1982 e alla quota di meno di 64.000 del 2021. E poi sempre a proposito di biopolitica, sul fine vita il governo ricorre al TAR contro la delibera dell'Emilia Romagna. Il provvedimento della regione governata da Bonaccini garantirebbe il diritto di congedarsi dalla vita. Una decisione ideologica, segnala Elly Schlein. Poi anche qui una pagina intera su Ilaria Salis, i toni però anche qua sono decisamente più ottimisti rispetto a quelli del Corriere. Ilaria Salis, capolista con Verdi e Sinistra, uno schiaffo all'inerzia del governo. Dopo il no al PD, la scelta di candidarsi alle europee nel nord-ovest con l'alleanza rosso-verde di Bonelli e Fratoianni. Il padre Roberto ringrazia la Schlein per la sensibilità, mentre la Meloni segnala che non il politicizzare il caso non aiuta e che per il governo non cambia nulla. Anche qui c'è un'intervista a un esperto, in questo caso una docente di diritto internazionale, su le questioni tecniche relative a una eventuale elezione della Salis. Se eletta va subito liberata, dice Marina Castellaneta. L'Ungheria può riarrestarla solo con il voto di Strasburgo. La candidatura però ovviamente non basta per la scarcerazione. L'immunità arriva con la proclamazione. Poi che cos'altro? La situazione in Medio Oriente, questo prima dell'attacco di stamani, ovviamente escalation Iran-Israele, minacce incrociate sui siti nucleari, ONU veto americano sullo Stato palestinese e gli Stati Uniti attacchi improbabile prima della Pasqua ebraica ad Ankara, Aniye pone condizioni per deporre le armi a Gaza. E poi la parola a Sami al-Hairami, che è stato cronista da Gaza fino a un paio di giorni fa. La testimonianza, doccia calda, kebab e silenzi, piaceri semplici di chi ha vissuto sei mesi di guerra a Gaza. Le prime ore in Egitto del giornalista uscito dalla striscia fra riscoperte e nostalgie. Poi abbiamo gli esteri con un reportage dalla Sassonia, dalla città di Hoyerswerda. Sassonia nell'ex città nera dei raid contro i migranti, ora il nemico è l'ultradestra, scrive l'inviato in Germania Tonia Mastrobuoni. Hoyerswerda, che cacciò i migranti negli anni 90, oggi simbolo di una riconversione socialdemocratica. Ci furono i grandi pogrom del 91, lì anche altrove, insomma, ma in particolare lì nel 91, 5 giorni di attacchi neonazisti contro i rifugi di alcuni migranti vietnamiti e mozambicani, fra l'altro pochi erano, ecco, neanche a dire fossero chissà quale numero, un vero e proprio pogrom. Poi abbiamo la conferenza dei rettori che dicono no al boicottaggio di Israele, ma non servono misure speciali di polizia. La richiesta dei giovani di assumerci delle responsabilità contro la guerra non può rimanere inascoltata. E nella pagina successiva l'intervista a Marina Brambilla, neorettrice a Milano e prima donna alla guida della università statale. E ancora mi pare che ci sono le cronache romane, ma le leggeremo più tardi. C'è una lunga intervista a un alpinista, Matteo Della Bordella, che dice che è l'ora di farla finita con la violazione delle vette con trapani ed elicotteri. L'Himalaya è una discarica, io adesso scalo e pulisco. Sul Cerro Torre ho visto un compressore da 150 kg piantato sulla roccia, è il simbolo di chi vuole le cime a qualsiasi costo.
Thank you.
Allora, 9:28 dalla Repubblica al Manifesto e continuiamo a parlare di università, perché è la prima notizia all'interno dell'edizione odierna del Manifesto. Pulp Fiction la definisce il Manifesto, il gioco di parole adesso non... Vabbè, poi lo interpreteremo. Sapienza, piovono denunce, ma la protesta non smobilita l'assemblea gremita con studenti e docenti, Medor e polizia violenta, nessun passo indietro. La conferenza dei rettori intanto vota contro il boicottaggio e a favore del dialogo, una mozione democristiana. E ancora dall'Italia, il movimento ecologista contro il contraccolpo nero, scrive Lorenzo Tecleme, il clima della Palestina in 30 cortei, sciopero globale dei Fridays for Future, nessuna giustizia climatica in terra occupata, contro il motto di Greta, Fridays for Future si sfila. E poi abbiamo quelli che vengono definiti i 20 neomaccartisti nei campus americani, ne scrive Luca Celada da Los Angeles, sempre più vietato il dissenso filo palestinese. Poi, a proposito di Stati Uniti e a proposito di Palestina, nella pagina successiva, Rafa nel mirino, luce verde di Biden all'offensiva di terra, scrive ovviamente in questo caso Michele Giorgio, in cambio dell'approvazione USA Netanyahu lancerà un attacco contenuto contro l'Iran, cioè quello di questa mattina. Nella striscia però cresce la paura. Poi l'altra, o almeno quella che alcuni giornali hanno ritenuto oggi essere la notizia del giorno, la legge 194 con l'ODG che ne chiede l'applicazione bocciato, ma con la Lega divisa, il fine vita con il governo che impugna le delibere dell'Emilia Romagna, il ricorso al TAR contro l'istituzione dei comitati etici regionali e le linee guida per l'attuazione della sentenza della Consulta. A giugno la Corte Costituzionale si pronuncerà sul requisito del sostegno vitale. Poi anche qui c'è molto spazio per la candidatura di Ilaria Salis, e ricorda il Manifesto come in Grecia la destra abbia dato un posto in lista a un sindaco che si trova prigioniero in Albania. Quindi non sarà sicuramente l'unico caso. E poi le cronache finiscono qui per quanto riguarda il Manifesto, l'ultima pagina è dedicata ad Amsterdam che decreta lo stop a nuovi hotel. La giunta della sindaca Alsema inasprisce il divieto sulla costruzione di nuovi alberghi nella città. Così la lettura del Manifesto. Andiamo a dare un'occhiata adesso ad Avvenire, e qui si apre con il conflitto in Medio Oriente. Secondo voci non confermate ci sarebbe un accordo per moderare la rappresaglia di Netanyahu dopo l'attacco di sabato scorso, e evidentemente dopo quello che è successo stamattina possiamo dare per confermata questa situazione. C'è un lungo reportage da Betlemme, dove si diventa profughi senza essere prigionieri di un campo, scrive Nello Scavo, un anziano davanti alla Basilica della Natività: non torno più a Gerusalemme, non sopporto che un ragazzo in divisa possa mettermi le mani addosso per perquisirmi, non possono umiliarmi così, dice questo anziano. E poi la si parla di lavoro a pagina 5 con questo nuovo concetto di salario dignitoso. Dalla Francia, stipendi dignitosi in tutto il mondo. La Michelin va oltre il salario minimo. La multinazionale francese assicurerà in ogni paese compensi adeguati, assicurare una famiglia di 4 persone l'accesso ai servizi essenziali e risparmiare anche qualcosa. E per ora c'è la Michelin, ci sono anche altre grandi multinazionali che sembrano intenzionate a fare politiche di questo genere, e non c'è però purtroppo un quadro generale. Poi e a pagina 6 la legge antifumo draconiana che arriva dalla Gran Bretagna, dove sostanzialmente si sta lavorando per la messa fuori legge delle sigarette su un raggio temporale non brevissimo, però quello è la prospettiva. I divieti locali e la legge ferma al 2005, l'Italia che sul fumo non sa decidere. Prezzi contenuti, prevenzione azzerata, centri antifumo falcidiati, gli pneumologi servono interventi e le sigarette elettroniche non sono un male minore. Forse un po' come dire, draconiana anche questa impostazione. L'Inghilterra si prepara a vietare le sigarette ai nati dopo il 2009, nel nostro paese dopo Sirchia solo poche iniziative isolate da Milano a Torino. Londra intanto testa l'ardua via paternalistica che però appunto non ha mai dato grandi soddisfazioni, ecco. E poi insomma ci sono notizie tecniche qua e là, però non si interviene sul core del problema, che è appunto proibizionismo o non proibizionismo. Del resto non è Avvenire che dovrebbe fare questi discorsi, ecco. Altri dovrebbero essere chiamati in causa, dovremmo essere chiamati in causa. Bah, poi che cos'altro? Pure qui oggi l'edizione di Avvenire non è che ci offra moltissimo, almeno rispetto ad altre giornate. E la situazione nelle carceri, di cui parlerà molto diffusamente anche Il Dubbio, ieri 32esimo suicidio in un carcere italiano a Como, cresce il disagio psichico da nord a sud, sit-in dei garanti che chiedono azioni urgenti per i suicidi in cella. Un detenuto palestinese si è tolto la vita con il gas di un fornelletto, in 32 anni morti in Italia per varie cause 4.689 reclusi. I tutor dei carcerati chiedono a Parlamento e Ministro più colloqui con i parenti e misure alternative. Agenti aggrediti ad Augusta e Napoli, e per quanto riguarda quest'anno siamo arrivati a quota 32. Poi anche questa notizia la ritroveremo sul Dubbio. La Siria, il rapporto a 5 anni dalla fine del cosiddetto califfato, atroci torture ai detenuti del Daesh in Siria, più di 56.000 i prigionieri, 30.000 i minori. E poi ancora no, direi basta anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Diamo una rapida occhiata pure al Messaggero, anche se pure qui diciamo non è che ci sia molto di nuovo purtroppo da raccontare. Della Salis abbiamo detto, delle questioni internazionali pure. C'è molta politica interna, diciamo, che oggi abbiamo saltato perché in particolare tutte le varie controversie in merito alle prossime elezioni in Basilicata, proprio è questione di ore, ma diciamo non è che ci sia moltissimo di interessante. E direi anche basta così per le cronache nazionali. Ci prendiamo un ultimo intermezzo musicale e poi andiamo a vedere ancora le questioni relative a diritto e giustizia e le cronache romane. Anche lì però non ci dovrebbe essere moltissimo, ahi no. Allora, 9.42, prima di passare alle questioni romane, andiamo a leggere dal Dubbio il resoconto delle iniziative di ieri a cura dei garanti dei diritti dei detenuti in tutta Italia. Fermate la strage di detenuti, dicono i garanti, ma in carcere si muore. Ancora, un mese dopo l'appello del presidente Mattarella, la conferenza nazionale dei garanti territoriali dei detenuti è scesa in campo con iniziative in tutta Italia. A Como si registra il 32esimo suicidio dall'inizio dell'anno. È uno stillicidio insopportabile, tuona Samuele Ciambriello, garante campano e portavoce dei garanti territoriali. Ogni giorno sentiamo parlare di morti in carcere e di carcere, uno stillicidio al pari della sensazione di inadeguatezza delle attività di prevenzione. Un mese dopo l'appello del presidente Mattarella, la conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale è scesa in campo con iniziative in tutta Italia per dire basta alle morti in carcere, e lo fa quando giunge la notizia dell'ennesimo suicidio, il 32esimo dell'inizio dell'anno. Un palestinese detenuto presso la casa circondariale di Como che si è tolto la vita inalando il gas della bomboletta del fornello da campeggio che aveva. La situazione è drammatica, l'evento arriva dopo un costante stillicidio di tragici eventi. Il sovraffollamento carcerario è diventato un'emergenza nazionale, con detenuti che trascorrono oltre 20 ore al giorno in celle sovraffollate, contravvenendo così ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dall'ordinamento penitenziario. L'analisi della situazione svela una realtà allarmante: le attività di prevenzione risultano inadeguate rispetto alla portata del problema. I garanti spiegano che è necessario un intervento deciso per riempire di senso il tempo della detenzione, offrendo attività culturali, lavorative, sportive e ricreative. Inoltre, le relazioni familiari e il volontariato devono essere potenziate, aumentando colloqui, telefonate e videochiamate. La carenza di personale specializzato, fra cui psicologi, educatori, psichiatri e assistenti sociali, rappresenta un ulteriore ostacolo nella gestione della criticità carceraria. È indispensabile un maggior ricorso a misure alternative alla detenzione, rendendo più efficienti i tribunali di sorveglianza e destinando risorse adeguate a questo scopo. Il garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, Anastasia, ha anticipato la manifestazione assieme ad altri garanti, dandosi appuntamento davanti al carcere di Regina Coeli, evidenziando l'allarmante situazione nel Lazio, un sovraffollamento del 142% con migliaia di detenuti al di sopra della capienza prevista. La lettura dei nomi dei defunti è stata accompagnata da un appello per cambiamenti radicali e risposte concrete da parte delle autorità competenti. E poi la Camera Penale di Milano che chiede la rapida approvazione della cosiddetta legge Giachetti. E ancora il 22 aprile ci si dà appuntamento a Roma, dove l'associazione Antigone presso la sua sede presenterà il 20° rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. Il contesto è drammatico, un numero allarmante di suicidi che, se persistesse nel prosieguo dell'anno, porterebbe il totale delle persone che si sono tolte la vita all'interno delle galere del paese ben oltre le 85 morti registrate nel 2022, finora l'anno con il maggior numero di suicidi in carcere. Così il dubbio sulle mobilitazioni dei garanti per i diritti delle persone detenute. Chiudiamo con le cronache romane. Cominciamo con il Corriere della Sera, che affronta un sempreverde, gli cantieri. Oltre 6.000 cantieri aperti, un terzo però chiuderà entro 6 mesi, rassicura il comune. La trasformazione della capitale sta incidendo sulla vita di romani e turisti. 5 miliardi di lavori, rischio paralisi sul lungo Tevere e attorno al Vaticano. Poi abbiamo, che cos'altro, vi ricorderete lo scandalo degli abusi su un giocatore, anzi su più giocatori minorenni, di un ex allenatore di basket della Stella Azzurra. Abusi sul baby giocatore, il pubblico ministero chiede 10 anni per l'ex allenatore Paolo Traino, che avrebbe violentato diversi ragazzi. E poi c'è un sacco di sport, perché ieri la Roma ha passato il turno dell'Europa League, ovviamente. Dal Corriere alla Repubblica, qui si parla di salute mentale e minori, la salute mentale, il male oscuro degli under 25, più 40% in ospedale, disregolamentazione emotiva, depressione, disturbi alimentari, inchiesta della UIL Lazio sui disturbi giovanili, un quadro drammatico che non trova adeguata risposta nell'offerta delle strutture pubbliche. Due mesi per ricevere aiuto, nelle scuole il supporto non c'è, i genitori spesso non possono pagare professionisti esterni, i sostegni scolastici dipendono dai pochi stanziamenti pubblici. E poi, vabbè, è stata rinaugurata la galleria Sordi, già galleria Colonna, e mi sembra che non ci sia molto altro neanche per quanto riguarda la Repubblica. Chiudiamo con la cronaca romana del Messaggero, qui ci sono i romani che sono spaventati dall'intelligenza artificiale e temono di perdere il lavoro, almeno il 40% dei romani, questa è la notizia di apertura. Anche qui si parla di questo dossier della UIL sui giovani e disturbi mentali. E basta, direi, un po' di cronaca nera, ma insomma davvero poca roba. E niente, a questo punto c'è un po' di pubblicità a qualche progetto immobiliare più o meno sponsorizzato dalla proprietà del Messaggero. E allora, su queste note possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani mattina intorno alle ore 9, come ogni sabato. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e poi alle 10 ritorniamo in voce e in diretta per parlare di un progetto editoriale molto interessante.